Bentrovati a un nuovo appuntamento mensile con Alta Sostenibilità. La trasmissione è con ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e Radio Radicale. Quest'oggi è con me, come sempre, Ruggero Po, giornalista.
Buonasera a tutti, buonasera Valeria.
E una vasta platea di collegamenti e di persone qui in studio. Abbiamo in collegamento il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, ben trovata.
Buongiorno.
In collegamento sempre Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, ben trovata.
Buongiorno.
Giovanni Vinciguerra, giornalista, direttore di Tutto Scuola, ben trovato anche lei.
Buongiorno.
E qui in studio con noi abbiamo Gianna Fracassi, segretaria confederale CGIL Nazionale, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
E Andrea Gavosto, ben trovato, direttore della Fondazione Agnelli.
Grazie, ben trovati.
Sembra evidente a questo punto che si parla di scuola, anche se non l'abbiamo già denunciato.
Si parla di scuola, si parla di educazione di qualità, obiettivo tra i goal, diciamo, per lo sviluppo sostenibile, la nostra agenda di cui parliamo appunto mensilmente, e ne parliamo per vedere a che punto
Infatti.
siamo, un po' nel mondo e in Italia, anche per capire come il lavoro e la scuola oggi comunichino.
E infatti assicurare un'istruzione di qualità equa e inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti è l'obiettivo numero 4 dei 17 stabiliti dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 e trova in Italia un obiettivo che trova in Italia già un primo riscontro concreto, è per questo che abbiamo chiamato la ministra dell'Istruzione. C'è un primo riscontro concreto nel piano lanciato questa settimana dal MIUR, con lo stanziamento di 830 milioni di euro per il finanziamento di progetti scolastici che avranno al centro il tema della sostenibilità. Ministra Fedeli, come si articola questo intervento e quali sensibilità ha riscontrato verso questi temi in chi dovrà farsene carico nelle scuole e con i ragazzi?
Ma di questo, avendo lanciato, diciamo, l'avviso quadro, e che adesso invece accompagneremo incontrando tutti i soggetti, quindi compreso i docenti e i dirigenti, riscontrerò meglio qual è la loro attenzione. Ma io credo che troverò un'attenzione particolarmente attenta a questo impianto, un impianto che credo sia importante, dovuto. Appunto, quello che in qualche modo sono i goals, i 17 goals dello sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, sono fondamentali non solo perché mettono al centro, come lei già diceva, il quarto goals, una scuola di qualità, che vuol dire una scuola aperta, accessibile e anche, diciamo, innovativa, ma anche perché senza una scuola di qualità e innovativa non si crea lo sviluppo sostenibile. Questo è un po' l'asse con cui ho presentato l'avviso quadro e l'asse con il quale costruiremo i 10, diciamo, le 10 azioni che questo PON, di cui spendiamo e dove le risorse sono 830 milioni di euro, sono, diciamo, destinate. Io credo che verranno, immagino, insomma, anche da parte delle scuole un grande interesse, perché tocchiamo un po' tutti i temi della cittadinanza consapevole, responsabile, attiva, in un'ottica di sviluppo sostenibile, perché in qualche modo rendiamo davvero la scuola agente del cambiamento. Ecco, senza questo intervento non credo che noi costruiremo concretamente, effettivamente, lo sviluppo sostenibile, così come definito dalla nuova agenda ONU.
Ecco, volevo farle una domanda, Ministro. Di scuola se ne è parlato tanto, ovviamente negli scorsi mesi, a partire dai provvedimenti sulla buona scuola, ma ancora di più oggi la scuola è punto cruciale, nodo insostituibile per legare le nuove generazioni al presente e al futuro del mercato del lavoro, che è un mercato del lavoro sempre che richiede sempre maggiori competenze, competenze tecnologiche, nuovi lavori, nuovi modi di fare imprenditorialità. Ecco, come ci stiamo attrezzando, come si sta attrezzando anche il suo ministero?
Beh, è un ministero che è già attrezzato da questo punto di vista, perché è già stata lanciata il piano, l'agenda digitale, che mi pare già questo un elemento di grande innovazione, è stato lanciato dalla precedente ministra Giannini, così come stiamo già passando dalla sperimentazione ad una scelta strutturale, anche perché così sono le definizioni non solo di legge ma di scelta anche di regolamento sull'alternanza scuola-lavoro, ma non solo, anche sviluppando sempre di più percorsi professionali in grado, per esempio, come gli ITS o come le future lauree professionalizzanti, sapendo incrociare esattamente che cosa. Saperi che devono restare insieme a competenze che si devono acquisire. Io credo che cambi proprio la qualità anche dell'offerta didattica, oltre che di contenuti, proprio per saperlo legare al futuro possibile delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in rapporto al mondo del lavoro.
Io a questo punto vorrei chiamare in campo i due giornalisti collegati, Fregonara e Vinci Guerra. In questo paese ogni governo che si è succeduto ha fatto la propria riforma della scuola, e a sentire professori e studenti, ma anche a guardare i risultati, ogni volta è andato peggio. Fregonara, che cos'è che il politico non afferra o che non vuole afferrare della scuola?
No, ma forse non è proprio del tutto vero che è andato peggio, perché chi dice la scuola di una volta, insomma, vorrei insomma vedere bene.
Beh, giudicando dalle proteste con cui viene accolta ogni riforma.
Vabbè, ma questo va bene, c'è sempre una... il punto è forse che le riforme, che comunque, come già detto la Ministra, alcuni cambiamenti li hanno colti, non li hanno colti abbastanza, perché il fallimento, diciamo, della scuola e che non è l'agente del cambiamento in Italia. Allora, questo non vuol dire che prima lo fosse o appunto che prima fosse meglio, ma non è da quello che ci dicono. Per esempio, gli ultimi dati dell'OCSE che sono stati presentati qualche mese fa, nonostante tutte le riforme che sono state fatte, comunque un miglioramento di investimento, eccetera, la performance dei nostri ragazzi a 15 anni misurata rispetto, ricordiamo quello che fa l'OCSE, rispetto anche agli altri l'OCSE PISA, esatto, rispetto anche agli altri paesi dell'OCSE, o comunque ci possiamo paragonare agli altri paesi europei, sostanzialmente non migliora, rimaniamo sempre lì al pelo, appena al di sotto della media. Quindi forse, ecco, la sfida, almeno a mio modo di vedere, la sfida mancata è proprio questa, che la scuola non è questa agente del cambiamento, si è un po' modernizzata, l'agenda digitale, lo scuola lavoro che per ora mi sembra che funzioni così così, ma effettivamente è appena stato introdotto, verrà cambiata la maturità, ma siamo un paese che non riesce a avere un voto di maturità che sia uguale, che abbia lo stesso valore su tutto il territorio nazionale, per dirne una. Quindi vedo un po' queste difficoltà, buona volontà nei cambiamenti, ma non sono evidentemente cambiamenti o riforme sufficienti o adeguate alla scuola del 2017 o del 2030 o quello che deve essere.
Vinci Guerra, che cosa ne pensa?
Ma penso che effettivamente la scuola non è mai stata posta in Italia come un tema bipartisan sul quale ragionare al di là delle diciamo convenienze anche della politica e anche degli orientamenti ideologici. Viceversa, questo è un tema che dovrebbe essere affrontato con uno sguardo molto più profondo e nel tempo. La domanda da porsi oggi, secondo me, è la riforma del futuro da fare. Ci stiamo preparando a una società nella quale buona parte dei lavori attualmente conosciuti non esisterà
sparirà,
più, certo, tra 15-20 anni? La scuola italiana è cambiata assai poco e assai più lentamente di quanto abbiano fatto altri soggetti della vita economica e sociale, come le imprese, sia manifatturiere, dei servizi. Bisogna quindi rifasare la scuola con la società che cambia, perché siamo davanti a dei fenomeni epocali di ripensamento delle finalità e delle modalità dell'apprendimento, dei quali oggi ci si occupa troppo poco, ma sui quali occorrerebbe cominciare a riflettere e fare proposte sin da oggi, perché gli sviluppi delle nuove tecnologie ad andamento iperbolico, le scoperte delle neuroscienze, della biochimica, dell'intelligenza artificiale, influiranno nei processi di apprendimento in maniera fortissima, e questo comporterà un gigantesco problema di aggiornamento dei docenti e di modelli organizzativi che dovranno essere rivoluzionati. Quindi ecco, bisognerebbe guardare, cosa che finora si è fatta poco in Italia, a questo orizzonte temporale e insieme individuare dove in quale direzione andare, e poi i vari governi che si succederanno dovrebbero seguire quella linea tracciata e concordata.
Volevo fare una domanda al Ministro, che credo poi tra qualche minuto ci dovrà lasciare. È stata finora una scuola forse troppo a misura di professori e poco di studenti, anche delle sfide che ci raccontava il dottor Vinci Guerra, e abbiamo sentito tante volte anche delle difficoltà di sottoporre anche le classi, le scuole a sistemi di valutazione, i test invalsi, si citavano i test PISA OCSE. Lei che idea si è fatta? Insomma?
Guardi, l'idea che mi sono fatta, e che peraltro ho dichiarato e detto anche nell'audizione l'altra settimana alle Camere, è esattamente il tema che adesso riprendeva anche il professor Vinci Guerra, cioè la difficoltà della scuola italiana è il fatto che nel tempo non è diventata un investimento centrale del paese. Questo è, secondo me, il tema più di fondo, cioè perché nessuno lo ha ancora, io penso, immaginato e visto, vissuto come un tema che riguarda tutti, che non può vedere appunto visioni partitiche o campagne elettorali su questo. In realtà dovrebbe essere quella parte di intervento in cui tutti si misurano per il risultato dei futuri ragazzi che saranno la futura società. Ecco, questo io credo che sia mancato. Questo più che l'insieme delle riforme che si sono susseguite nel tempo. Questo ha determinato probabilmente anche delle difficoltà, delle lacerazioni, delle conflittualità che non ha senso e comunque sono sbagliate, inserite dentro al percorso di istruzione, di educazione, di apprendimento, insomma, diciamo in generale di formazione. Questo io penso che sia il vero limite storico, o comunque diciamo sicuramente degli ultimi decenni. Ecco, per rispondere poi alla sua domanda, non credo nemmeno che si possa fare una domanda esattamente così, e cioè se questa scuola è stata troppo pensata o le riforme siano state troppo pensate a misura di docenti, cioè è improprio. La scuola è fatta per gli studenti, per le studentesse, e per questa ragione per l'insieme delle classi dirigenti. Quando dico classi dirigenti del futuro vuol dire in economia, non solo, cioè proprio quindi del paese. Io personalmente penso che l'altro limite che abbiamo sempre avuto è che quando si vogliono effettivamente fare delle riforme o dei cambiamenti o delle innovazioni o degli ammodernamenti, cioè dei cambiamenti, bisogna sempre porsi il tema di coinvolgere tutti i soggetti che lo devono realizzare. Per me ovviamente significa avere al centro gli studenti, avere i docenti quindi preparati, anche in grado di star dentro all'evoluzione e ai cambiamenti anche della conoscenza e delle competenze, come vale per le famiglie. Ma il tema è proprio l'insieme della comunità che deve porsi in questo modo, con uno sguardo, uso la frase che mi è molto piaciuta e mi è anche molto vicina, che diceva sempre prima il professor Vinci Guerra, e cioè avere la capacità di guardare il senso più lungo e più profondo, con lo sguardo proprio, diciamo, di visione su questo terreno. Per cui il tema vero non è nemmeno ascoltare gli studenti che si arrabbiano perché si mette un sistema di valutazione che magari gli rende un percorso più complesso, o ascoltare solo i docenti che dicono noi abbiamo bisogno di condizioni interne, diciamo, di esercizio della nostra professionalità che sia più riconosciuto. Va tutto bene, ma il tutto bene è se si tengono insieme gli obiettivi fondamentali per cui la scuola c'è, e le condizioni con cui ciascuno che opera nella scuola deve avere. Questo mi pare l'elemento più significativo.
Ma il corpo docenti che oggi abbiamo, a suo parere,
ha una storia, una stratificazione, ma com'è normale? Adesso è normale che c'è una... Io ho guardato recentemente, perché ero ovviamente interessata a capire su quali persone concretamente si svolgesse l'attività di formazione del nostro paese, diciamo che avremmo bisogno, come in ogni altro luogo, certo, di inserimento, sì, di più giovani e giovani ragazze competenti. Penso per esempio che una delle deleghe che io considero fondamentale in un'ottica di visione, di prospettiva, è quella che modifica le criteri e le modalità di reclutamento, cioè di ingresso dei futuri insegnanti e dei futuri docenti in ogni ordine e grado di scuola. Cioè bisogna puntare davvero, sì, a tre cose fondamentali: il massimo della formazione possibile dentro a una formazione assolutamente, diciamo così, complessa e adeguata agli elementi di cambiamento costante che c'è nella società, dentro, sì, gli elementi di globalizzazione. Mi paiono questi, diciamo, gli elementi.
Io a questo punto vorrei sentire la voce del sindacato e della Fondazione Agnelli su questa riforma. Riforma a misura di studenti, riforma a misura di docenti, e poi Fregonara prima diceva, insomma, anche l'alternanza scuola-lavoro è andata così così. Che cosa ne pensa Fracassi della CGIL?
Ma allora, quando parliamo di riforme dobbiamo ricordarci, perché altrimenti diventa anche una parola che perde un po' di significato rispetto a quello che è stata la storia degli interventi nella scuola negli ultimi 15 anni. Io voglio ricordare a tutti che molto spesso si è spacciato per riforma semplicemente un intervento di riduzione di risorse. Gelmini, governo Berlusconi, tanto, e fu una riduzione considerevole. E lì poi si sono appiattite su quella necessità, che era una necessità di natura economica, anche gli interventi di cosiddetta riforma, e si sono fatte delle scelte. Quel quadro di riferimento non è cambiato, noi abbiamo sempre quel quadro di riferimento tracciato su quel versante. Allora, io sono d'accordo che occorre provare a immaginarsi non solo quello che serve oggi alla scuola, agli studenti, ai docenti, che sono gli attori del cambiamento vero nella comunità scolastica. Occorre provare a fare un salto anche nella discussione pubblica. Purtroppo devo riscontrare che questo non si è verificato. Abbiamo perso molte occasioni per provare a dire e a tracciare quello che è il profilo della scuola, non dell'oggi, ma dei prossimi 15 anni. Condivido moltissimo le affermazioni che il direttore di Tutto Scuola faceva. Il punto è come si evita anche di mettere in campo interventi che poi determinano una divisione, perché questo è accaduto anche per quanto riguarda la legge 107. E allora eviterei anche di fare operazioni, penso che non fosse quello il senso della domanda, ma insomma di trovare il capro espiatorio della situazione: una volta sono i docenti, una volta sono gli studenti. No, non è questo. Ciascuno, credo, nella comunità scolastica ha fatto e continua a fare quello che è possibile fare dopo anni in cui si è pensato alla contingenza più che alla prospettiva. E allora qual è la prospettiva? La prospettiva, a mio parere, deve partire da alcuni bisogni essenziali del Paese. Noi abbiamo necessità di superare alcuni gap, NEET, livelli di dispersione scolastica, che sono una zavorra vera e che determinano per il nostro ordinamento scolastico, ma anche per il nostro Paese, la necessità di correre. Non possiamo avere questo tipo di dati, che sono pesantissimi per quanto riguarda poi i risultati. Abbiamo la necessità di ripensare in prospettiva anche il percorso scolastico. Mi chiarisco meglio. Noi ancora lavoriamo e ragioniamo su un'impostazione che è un'impostazione di 15 anni fa sostanzialmente. Ancora stiamo lavorando sulle vecchie deleghe Moratti. Probabilmente da questo punto di vista è necessario fare un passaggio in più, aprendo alla discussione, al dibattito, anche questo pezzo di riforma, che a mio parere è assolutamente necessario. Due, abbiamo la necessità di collegare maggiormente il percorso scolastico ai percorsi lavorativi da diversi punti di vista, sia su un versante che è puramente di orientamento al lavoro e allo studio. E allora credo che in questo senso debba essere intesa anche, debbono essere intesi anche i percorsi di alternanza. Certo, se noi diamo uno sguardo a quello che è stato il primo anno di attivazione dell'alternanza, i risultati non sono positivi. Si è trattato di interventi che hanno avuto la caratteristica in molti casi dell'occasionalità. Noi abbiamo fatto pure un piccolo monitoraggio. Allora, non può essere quello, non ci può essere obbligatorietà, ma sicuramente quello è un punto sul quale è necessario intervenire. Poi dico l'ultima cosa, sempre nella prospettiva: se noi abbiamo bisogno di maggiori competenze, dobbiamo chiederci se forse non è arrivato il momento di fare quel salto che un po' di anni fa il nostro paese fece, quando esattamente aveva necessità di innalzare i livelli di competenze, e cioè si decise a suo tempo di rendere obbligatoria la scuola media. Non è forse arrivato il momento di poter pensare a innalzare l'obbligo di istruzione in questo paese? Perché se è necessario arrivare a quel tipo di risultato, cioè maggiori competenze, maggiori conoscenze, perché il mondo del lavoro cambia, perché è necessario avere solide competenze di base per poter interagire con quel mondo del lavoro che cambia, forse è anche necessario fare un salto rispetto all'obbligo.
Andrea Gavosso, direttore Fondazione Agnelli, Fracassi, CGIL, diceva: abbiamo dei livelli di dispersione scolastica inaccettabili, il 15%, e questo è anche uno degli obiettivi, quello di ridurre la dispersione scolastica dei goals dell'ASVIS. Lei tra l'altro è coordinatore del gruppo ASVIS che si occupa dell'educazione di qualità. Quindi a questo punto come ridurre la dispersione scolastica? E poi anche da lei un giudizio su questa riforma e su quello che si deve fare.
Allora, cominciamo dal punto dalle attività dell'ASVIS che riguardano la dispersione, ma anche l'apprendimento permanente, ma anche ovviamente il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle studentesse. Ricordo che un punto, Gianna Fregonara parlava dei dati PISA. Uno degli aspetti più preoccupanti dei dati PISA dell'ultima rilevazione, quella del 2015, peraltro confermati precedentemente da un'altra rilevazione che TIMSS, ci dicono che in Italia si sta allargando il divario nelle competenze scientifiche e matematiche fra i ragazzi e le ragazze. Siamo il paese in cui le ragazze hanno un maggior distacco negativo per quel che riguarda le conoscenze e competenze di natura scientifica. Questo è, per esempio, chiaramente una priorità del paese, quello di ridurre. Probabilmente l'unica strada è quella di una didattica diversa, più personalizzata, della matematica e delle scienze per le ragazze. Tornando alla sua domanda, la questione della dispersione, tra l'altro ricordo che il tema della dispersione è uno dei temi al centro del PON scuole, appunto delineato dalla ministra Fedeli, però sappiamo che alla fine la soluzione, noi come dire, abbiamo valutato alcune esperienze anche di organizzazioni no profit nel mezzogiorno, la soluzione è l'allungamento del tempo scuola. Cioè, il modo migliore per contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nel mezzogiorno, è quella di portare la scuola a tempo pieno, in primo luogo, quindi allungare il tempo scuola. Perché è importante? Primo perché ovviamente in quel modo la scuola diventa inclusiva e quindi i ragazzi, come dire, stanno a scuola con i loro compagni, con i loro docenti, e sono a minor rischio di abbandono e dispersione. In secondo luogo perché maggior tempo scuola permette anche di fare più innovazione didattica. La buona scuola si è molto concentrata sugli aspetti legati all'assunzione, al reclutamento di determinate categorie, diciamo, di docenti, soprattutto quelli delle graduatorie ad esaurimento, è a mio avviso un'occasione persa su altri aspetti. Ad esempio, una delle cose che sappiamo e non ci piace della scuola italiana, che di nuovo nei confronti internazionali, è quella in cui si fa la didattica più tradizionale, la cosiddetta didattica trasmissiva, la lezione dalla cattedra con gli studenti che passivamente ascoltano, non si lavora in gruppo, non si innova, non si adottano nuove metodologie didattiche. Allungando il tempo scuola, ad esempio, si potrebbe cominciare a fare della seria innovazione, fare dei percorsi differenziati per gli studenti più a rischio di dispersione.
Ecco, volevo fare una domanda al Ministro Fedeli. Sono stati toccati
perché
tanti...
Stavo aspettando di salutarvi perché sì. Sono già dentro a un'altra riunione. Prego.
Ecco, si sono toccati tanti temi, tra questi la dispersione scolastica, che ovviamente è frutto di tante ragioni, tanti problemi sociali nel nostro paese, ma anche forse di prospettive spesso occupazionali non brillantissime di questi tempi, e veniva citato dal direttore della Fondazione Agnelli Gavosto il gender gap nelle materie scientifiche, e quello può essere non solo frutto di, diciamo, modalità di apprendimento, ma anche di problemi culturali,
assolutamente
stereotipi.
Così, infatti non è un caso che dentro, proprio in modo trasversale, dentro alle 10 azioni di questi PON che abbiamo presentato l'altro giorno, questa questione anche del superamento delle differenze, delle discriminazioni verso le donne, perché è oggettivo, quindi anche delle pari opportunità, sia un asse centrale. Peraltro, dopo il goals numero 4 dello sviluppo dell'agenda dello sviluppo sostenibile, c'è il numero 5. Pronto?
Sì, eccoci.
Ecco, numero 5, che parla appunto di parità. Questo è un punto fondamentale, infatti noi dobbiamo assolutamente introdurre proprio nel sistema scolastico anche le possibilità di sapere che vanno superati un po' di pregiudizi, oltre che di modelli didattici, nel senso che dobbiamo incoraggiare, sostenere e far vivere dentro al percorso formativo sin dall'inizio, proprio io direi proprio dall'istituzione scolastica dell'infanzia, il fatto che si possano conoscere, vedere, realizzare che le ragazze possono fare anche, diciamo, mestieri scientifici. Credo che ci sia leggermente un'inversione di tendenza, anche se i dati sono quelli che sono stati presentati, ma dobbiamo molto lavorare su questo e, diciamo, molto rompere stereotipi per i quali,
sì,
diciamo, comunemente si dice una donna non può fare la scienziata.
La lasciamo alla sua riunione, grazie
al ministro,
grazie a Valeria Fedeli. Di nuovo i due giornalisti, Gianna Fregonara e Giovanni Vinci Guerra. Allungare il tempo scuola, propone Gavosto della Fondazione Agnelli. Fregonara, questa può essere una soluzione. Non è che i migliori risultati nel resto dell'Occidente li vediamo anche nelle scuole dove si sta sui banchi meno tempo, dove si sta in classe meno tempo?
Sì, mi sembra che Gavosto però accennasse al fatto di usare questo tempo scuola sia contro la dispersione, quindi diciamo una funzione anche sociale della scuola, non necessariamente di apprendimento, e per trovare una didattica innovativa che effettivamente in Italia fa molta fatica ad affermarsi, quindi non legato soltanto al mero apprendimento. Devo dire che di tutte le cose che abbiamo detto, sono state dette in questi pochi minuti, è stata disegnata già una nuova riforma possibile della scuola, perché si è dato insegnanti più giovani, quando ahimè per motivi chiaramente comprensibili per ora, diciamo, sono stati inseriti nei ruoli i supplenti, che ormai lo sappiamo per un problema di lunga data della scuola italiana, giovani non sono. Abbiamo detto che va ripensato addirittura il percorso scolastico, che è una sfida non indifferente, l'aumento del tempo scuola. La ministra addirittura parlava prima, adesso non ci potrà rispondere, però insomma, parlava prima dell'introduzione delle lauree professionalizzanti o dell'ampliamento dell'offerta di istituti tecnici superiori, che sono tutte cose che sono sulla carta e di cui magari si comincia a parlare, ma mi sembrano molto di là da venire, perché anche sulle lauree professionalizzanti per esempio c'è un nuovo rinvio. Quindi insomma sono tutti temi molto interessanti, non mi sembra che però, ecco, forse stiamo cominciando un po' oggi a discuterne, siamo un po' all'inizio.
Ecco, volevo fare la stessa domanda sui temi messi, diciamo, qui sul piatto quest'oggi a Giovanni Vinci Guerra.
Sono d'accordo sull'allungamento del tempo scuola, soprattutto al sud, come suggeriva Andrea Gavosto. tra l'altro questo sarebbe un modo, oltre che per combattere la dispersione, anche per affrontare il problema che sappiamo di squilibrio tra il numero di docenti meridionali che abbiamo rispetto al numero di studenti. Ovviamente non sarebbe il motivo per cui farlo, ma risolverebbe anche questo problema. Il motivo per cui farlo,
oltre che problemi di conciliazione nelle famiglie, aggiungerei, visto che non è che pululiamo di servizi alla persona neanche per i ragazzi.
Esattamente, quindi ma soprattutto sarebbe la carta da giocare per risollevare il mezzogiorno, quindi piuttosto che forme di incentivazione a pioggia, per così dire, o piuttosto che cosiddetto sacco del nord, per richiamare un illuminante studio di Luca Ricolfi su questo, attraverso forme di assistenzialismo a fondo perduto e sotto governo, si dovrebbe invece puntare sulla qualità della scuola al sud, quindi investire nel sud aiuterebbe a risolvere diciamo in quelle aree il problema della dispersione, che poi però è un problema, dobbiamo dire, molto più ampio, e quindi le ricette sono anche altre, a partire dalla conoscenza più approfondita del fenomeno. E per questo è indispensabile un'anagrafe degli studenti che veramente misuri effettivamente questo fenomeno, che sappiamo ha coinvolto negli ultimi 15 anni nella scuola secondaria superiore statale su 9 milioni che hanno iniziato il primo anno, 5 anni dopo sono arrivati al quinto anno solo in 6 milioni, quindi quasi 3 milioni non hanno raggiunto l'ultimo anno delle superiori nella scuola secondaria statale. Poi alcuni di loro sono magari passati alla scuola non statale o all'istruzione e formazione professionale, ma comunque anche chi poi ha cambiato percorso ha dovuto affrontare un trauma. L'altra soluzione forte sarebbe quella di un'azione di contrasto contro le bocciature, in particolare nei primi 2 anni della scuola secondaria superiore. Questa sarebbe una soluzione radicale, che dovrebbe essere accompagnata da tutta una serie di iniziative di recupero, di sostegno e appunto anche di maggiore scuola, ma che effettivamente potrebbe essere un modo per consentire alle persone, che magari ai ragazzi che hanno alcuni talenti ma magari non sono forti in tutte le materie, di coltivare quei talenti piuttosto che venire bruscamente, vedere interrotto il loro percorso e poi magari trovarsi fuori e diventare, come si dice, dei dropout.
Allora, tornando e avviandoci alla conclusione di questa trasmissione, una valutazione anche a Gianna Fracassi, vorrei chiedere CGL sulla proposta Gavosto di allungare i tempi di permanenza in classe. Poi volevo capire anche da Gavosto come ridurre a questo punto questo gap che c'è e andare verso l'obiettivo della riduzione dell'analfabetismo.
Sicuramente l'allungamento del tempo scuola è uno strumento, però non può essere l'unico, secondo me non è l'unico strumento. Prima di tutto noi dobbiamo riflettere sul fatto che il nostro sistema scolastico ha almeno 2 cesure, e è una di quelle cause, ed è una delle cause della dispersione. I passaggi che noi abbiamo tra sistemi, tra ordini e ordini, determinano nel percorso scolastico qualche elemento di difficoltà. 2. C'è tutto un tema che dovrebbe essere affrontato, che coinvolge anche gli stessi docenti, e cioè le modalità con cui si fa scuola, soprattutto nella scuola secondaria. Si è parlato qui di didattica innovativa, io preferisco parlare, come da indicazione presente nel nostro ordinamento scolastico, di didattica laboratoriale. Purtroppo in questi anni su questo versante si sono fatte delle scelte, si sono tagliati i laboratori esattamente in quei contesti e in quei percorsi percorsi dove invece sono fondamentali per tenere dentro i ragazzi. Penso all'istruzione professionale, tanto per fare un esempio. Io non credo che ci sia una ricetta miracolosa per ridurre la dispersione. Io penso che si debbano mettere in campo una serie di strumenti. Però questo è solo uno dei nostri problemi. Nessuno ha sottolineato il fatto che spesso e volentieri la dispersione è legata anche alla difficoltà di accesso al percorso di istruzione delle famiglie. Questo è quello che noi abbiamo osservato soprattutto negli anni di crisi. E allora probabilmente accanto a tutti gli strumenti ordinamentali, didattici, è necessario mettere in campo anche un forte sostegno e supporto al diritto allo studio. Ultima cosa, se me la consentite. Per fare tutte queste operazioni io sento sempre risuonare, insomma, questo richiamo sul versante dei docenti che una volta sono troppo vecchi, una volta non sono adeguatamente formati. Io vorrei un po' respingere, se mi consentite, di nuovo questa opzione capro espiatorio. Allora, segnalo solo, per conoscenza di tutti, che le risorse per la formazione e l'aggiornamento del personale furono tagliate nel 2008. Non si è fatto più formazione e aggiornamento, lo si è fatto in maniera molto limitata. Adesso ci sono le risorse, è importante, perché per un insegnante la formazione. Due, non si rinnova il contratto a questo personale da 7 anni. E per rivedere il profilo professionale, per rivedere orari, tutto quello che attiene anche alla vita molto concreta, è necessario fare questa operazione. Ricordiamocelo sempre nel momento in cui si individua il soggetto che in qualche modo è causa. Non credo siano i docenti, penso che le cause siano molte, molteplici, e che penso anche però si debba provare a cambiarle insieme per il nostro paese.
Andrea Gavosto, ridurre l'analfabetismo, abbiamo 15 anni davanti, scarsi per poterlo fare. Noi siamo al paradosso che mai nella storia dell'uomo si è scritto così tanto come in questa stagione. Scriviamo in continuazione con ogni strumento, però non sappiamo leggere quello che scriviamo. Dove, quali sono le leve da muovere?
Posso aggiungere una postilla e una domanda sempre a Gavosto. Il sistema scolastico italiano, anche universitario, è nel suo complesso un sistema da rivedere anche nel suo modello, al di là delle misure di cui abbiamo parlato. Faccio un esempio: ci sono paesi in Europa e non solo che hanno modelli diversi dal nostro, anche di istruzione, che hanno dei risultati oggettivamente migliori, anche i metodi di apprendimento e di studio sono diversi. Faccio un esempio ancora più concreto: gli esami universitari in un'università italiana sono molto diversi da come vengono fatti in un'università inglese. C'è una grande differenza anche tra scritto e orale, insomma. C'è qualcosa che dobbiamo rivedere, diciamo, più nel complesso, nel profondo?
Beh, c'è molto. Noi abbiamo recentemente completato una ricerca sulla didattica universitaria, proprio su questi temi. Diciamo che in realtà gli esami di per sé si stanno avvicinando agli standard europei, si usano sempre più esami scritti, magari con tecniche appunto facili da correggere, eccetera. Però dove per esempio abbiamo dei ritardi, anche in questo caso, così come nella scuola, e sulle modalità didattiche, molto dipende chiaramente dai numeri. È chiaro che se uno ha 350 studenti in aula è difficile che riesca a fare lavoro di gruppo, certo. Seminari, eccetera. Cioè, sostanzialmente l'unico strumento che ha a disposizione continua a essere la lezione frontale, diciamo la lezione trasmissiva. Quindi sicuramente nell'università, forse ancora più che nella scuola, c'è un grande problema di risorse. Noi spendiamo molto poco dal punto di vista delle università. Analfabetismo. Diciamo che l'analfabetismo in senso tecnico è, per fortuna ormai, largamente confinato a la parte più anziana della nostra popolazione, diciamo, fra i ragazzi. Sostanzialmente noi abbiamo dei livelli di analfabetismo elevato, però nel confronto internazionale, però sono appunto concentrati sulle persone sopra i 65-70 anni tipicamente. C'è un altro tema che emerge continuamente, anche per i giovani, che chiamiamolo analfabetismo funzionale o di competenze, cioè ci sono ancora, anche se formalmente sono degli alfabeti, ragazzi che per esempio non riescono a comprendere il testo. Vi ricordo, ed è un dato anch'esso recentissimo, che in campagna, appunto nel 2015, il 36% dei quindicenni non arrivava al livello cosiddetto 2, definito dall'OCSE come livello minimo di cittadinanza, cioè vuol dire che un terzo sostanzialmente degli studenti campani in questo momento non ha competenze per essere appieno un cittadino oltre che un lavoratore. Quindi quello è veramente il problema. La nostra scuola non è efficace, lo ricordava Gianna Fregonara, ma non è anche profondamente iniqua. Quindi è chiaro che bisogna lavorare moltissimo sugli aspetti di competenza, ridefinizione dei percorsi, curriculum, alcune delle cose di cui abbiamo parlato oggi.
Ci dobbiamo fermare qui. Io davvero ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio Ruggero Po per essere ancora qui con noi in questo spazio. Abbiamo sentito il ministro Valeria Fedeli, io ringrazio in collegamento Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, grazie.
Grazie a voi.
Giovanni Vinciguerra, giornalista e direttore di Tutto Scuola, grazie.
Grazie, buonasera.
E i nostri ospiti qui in studio, Gianna Fracassi della Segreteria Confederale della CGIL Nazionale, grazie.
Grazie a voi.
E Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, ancora grazie.
Grazie mille.
Per Alta Sostenibilità quest'oggi è tutto, l'appuntamento torna come ogni mese appunto alla fine del prossimo, anzi all'inizio del prossimo mese con ASVIS, con l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, grazie a Luciana Fellibruno in regia. Vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it
e www.asis.it per quanto riguarda il sito appunto dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
Grazie, alla prossima.